Amen, Dio sia lodato. Sorella, non sei solo tu preoccupata per i figli. Da poco, da 11 mesi, c'è nato il terzo figlio e siamo giovani, non vi preoccupate. Vedete i capelli bianchi, ma è tutta scenografia. Esatto. Però perché dico questo? Perché quando il bambino doveva ancora nascere, io e mia moglie ci facevamo forti, vabbè, io c'ho abbiamo il primo figlio che ha 20 anni, il secondo quasi 16 e il terzo 11 mesi. Quindi abbiamo detto, vabbè, ma noi siamo forti dell'esperienza con i primi due figli, sicuramente non abbiamo bisogno di andare spesso dal medico perché ormai sappiamo quando succede questo, quando succede quest'altro. Comunque sono 11 mesi che è nato il bambino, non dico che siamo sempre dal pediatra, ma insomma per qualsiasi cosa, corriamo dal pediatra, è il pediatra che deve dire, signor, ma non venite sempre, perché è inutile che venite sempre. Quindi per dirvi che siamo un po' tutti particolari, i genitori, soprattutto quando poi ci sono i piccolini. Bene, stasera sono felice di stare qui in mezzo di voi, manco da un po' di tempo, da alcuni anni, diverse vicissitudini nella nostra vita, però non sto qui a raccontare tutto, ciò che conta è che siamo ancora qui, in piedi, sulla roccia che è Cristo Gesù il Signore. Questo conta più di ogni altra cosa, poi tutto il resto è noia, come dice la canzone di un cantante nel mondo secolare. Allora, io stasera vorrei condividere con voi un brano della Scrittura, però vorrei avvalermi di quattro giovani valorosi. Ci sono dei giovani valorosi in questa comunità? Sicuramente, no? Ci stanno? Sono scomparsi, io ho visto un sacco di giovani, ma sono tutti quanti scomparsi. Sì, giovani io intendo maschi e femmine, ambisesso. Quindi se ci sono quattro, perché vi dico questo? Perché voglio regalarvi 500 euro. Chi vuole venire? 500 euro cada uno però, eh? Devo dare 2000 euro stasera a qualcuno, quindi voglio dare a quattro giovani 500 euro a testa. Allora, vi dico questo perché bisogna leggere un brano della Scrittura, però voglio dividerlo. Sono questo brano che tutti quanti conoscete, è 40 versi. Quindi non voglio leggerlo tutto da solo, perché sono vecchietto e mi stanco, quindi preferisco che siano quattro giovani che leggano 10 versi a testa. Allora, il primo ci sta, Davide. Grande Davide. Due? Altri due, forza. Allora, iniziate a prendere Giovanni capitolo 9. Di cosa parla Giovanni capitolo 9? Di Gesù sicuramente. Di quale episodio stiamo parlando? Il cieco nato. Ok? Allora, ci sono i quattro? Ok. Allora, i primi 10 versi, poi da 11 a 20 e così fino alla fine, ok? Prego.
Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse, va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no, ma gli somiglia. Egli diceva, sono io. Allora essi gli domandarono, com'è che ti sono stati aperti gli occhi?
Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse, va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero, dov'è costui? Egli rispose, non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era un giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Egli gli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui? Che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così. E questo vostro figlio, che dite essere nato cieco, com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco.
Ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose, se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro, ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero, sei tu discepolo di costui? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi.
Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un altro cieco. Se questo uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Egli gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegni a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Quegli gli rispose, chi è Signore perché io creda in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto e colui che parla con te è lui. Egli gli disse, Signore io credo e l'adorò. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedano diventano ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù gli rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Amen. Alleluia. Dopo passate per riscuotere 500 euro a testa. Allora, è stato un po' lungo questo brano, ma credo che sia ricco di spunti per noi questa sera. Innanzitutto voglio partire dagli ultimi versi, e cioè che sostanzialmente questo brano vuole dirci proprio questo, che paradossalmente chi è cieco vede, ma chi crede di vedere diventa cieco. Quando parliamo di Gesù. E un altro tema principale che io scorgo all'interno di questo testo è un po', il filo portante di tutto l'Evangelo di Giovanni, è che Giovanni ci tiene a manifestare la signoria di Cristo. Egli lo vuole presentare come il Signore e il Salvatore della vita degli uomini. Ora, detto questo, ci tengo a precisare che all'interno di questo testo, se noi facciamo attenzione, ci sono esattamente due processi. Un processo che avviene all'interno della vita dell'uomo nato cieco e un processo che avviene all'esterno. A causa di un miracolo c'è un processo, non tanto nei confronti dell'uomo nato cieco, ma nei confronti di colui che ha fatto il miracolo, nei confronti di Gesù. C'è un processo che all'interno di questo testo è rivolto a Gesù in diversi momenti. Ora, noi abbiamo letto questo testo dall'inizio ed ha esordito in questo modo: Gesù, mentre passa, vede un uomo cieco. Diversamente, nei Vangeli sinottici, in Matteo, Marco, Luca, molto spesso sono gli ammalati che gridano a Gesù. Sono loro che vanno incontro a Gesù. Ci sono altri ciechi narrati nei Vangeli che sono loro che fermano Gesù e gli dicono: Gesù, abbi pietà di noi. Ma questa volta in questo testo, nel testo di Giovanni, è Gesù che vede un cieco e si ferma perché vuole guarire quell'uomo. Perché è importante tutto questo? Perché davanti a noi si apre un primo scenario. Gesù che vuole usare misericordia, Gesù che vede la sofferenza che c'è nel cuore di quella persona, la malattia, la sofferenza che lo ha accompagnato nel corso dei suoi anni. Dall'altra parte invece ci sono gli uomini che non vedono come vede Gesù, non riescono a vedere la sofferenza, ma semmai in quella malattia vedono qualcos'altro. Dietro la malattia si nasconde il peccato, perché la tradizione antica diceva che malattia è uguale a peccato, o viceversa, peccato è uguale a malattia. Se sei un peccatore, sei un ammalato. Questo era quello che diceva la tradizione antica. Quindi non andavano oltre questo. Gesù invece è venuto per rivoluzionare in un certo senso quello che era il pensiero degli uomini. Gesù era un maestro diverso dagli altri maestri. Gesù era un rabbi diverso dagli altri rabbi. Egli incontra quell'uomo, sente la sofferenza di quell'uomo e ha compassione. Egli desidera guarire quell'uomo. Abbiamo letto che essi fanno una domanda: chi ha peccato? I suoi genitori forse? Ma vi ricordate che anche nel testo di Giobbe, quando Giobbe fu colpito dalle svariate malattie, dalle ulcere e aveva perso ogni bene, cosa fecero quegli amici che dovevano, tra virgolette, consolare quell'amico loro? Perché Giobbe, dicevano, tra virgolette, che era loro amico. La parola ci dice che essi non facevano altro che cercare di trovare qualche cavillo, qualcosa in cui Giobbe era venuto meno, qualcosa che sicuramente aveva intoppato, era stato quasi un interdetto. Ma Gesù in questo testo va incontro alla sofferenza di questo uomo e abbiamo letto che egli, dopo aver detto delle cose, prepara con la saliva del fango, lo spalma sugli occhi di quell'uomo e gli dice: va alla piscina di Siloe e lavati. Ora io mi chiedo qualcosa. Quest'uomo si fa mettere sugli occhi qualcosa di irritante, perché la terra, il fango è qualcosa di irritante, e quest'uomo sta a quello che gli sta facendo Gesù. E mi domandavo: perché quest'uomo non si ribella? Perché quest'uomo lascia che Gesù, pur non conoscendolo, gli metta le mani sugli occhi, gli prepari del fango e gli dice: vai alla piscina, lavati alla piscina, perché tu ci vedrai dopo questo. Perché, fratelli e sorelle, quell'uomo ha capito che colui che gli sta facendo quel fango è qualcuno che realmente lo ama. Sente l'amore di Gesù, l'amore che fino a poco prima qualcuno e altri non gli hanno manifestato, non gli hanno mostrato, semmai hanno parlato sempre di norme, gli hanno parlato di legge, gli hanno parlato di religione, gli hanno parlato di tradizione, ma egli è stanco di ascoltare queste cose. Lui ha bisogno di essere amato, ha bisogno che qualcuno lo ami realmente. E dicevo e parlavo di una esperienza, ma non vi sembra che la nostra esperienza di fede con Gesù sia partita proprio in questo modo? Quando abbiamo conosciuto Gesù, quando ci hanno parlato di Gesù, molto probabilmente noi non lo conoscevamo il Signore, ma la prima cosa che ci ha avvicinati a Gesù, che ci ha avvicinati a Dio, è stato l'amore che Gesù ha avuto per noi. La nostra esperienza, dicono gli inglesi, è una sorta di work in progress. C'è un'esperienza che step dopo step aumenta e ci fa vedere sempre più chiaro. Il primo momento, il principale nella nostra vita è stato l'amore. Gesù ha incontrato la nostra sofferenza. Gesù non si è vergognato di venire a noi. Egli ci ha voluto incontrare, e molto spesso nel Vangelo di Giovanni spesso troviamo questi episodi. Ma non vi sembra che la donna samaritana nel capitolo 4 di Giovanni sia stata incontrata da Gesù? Gesù volutamente ha voluto incontrare quella donna. Dice la parola del Signore che quella donna fu incontrata da Gesù, stette seduto lì al pozzo e aspettava che qualcuno doveva arrivare. Egli voleva incontrare la sofferenza di quella donna. E allo stesso modo quest'uomo sente che qualcuno lo sta amando e ubbidisce, va alla piscina di Siloe, che significa mandato, come abbiamo letto dalla scrittura. E anche qui potremmo dire qualcosa. Chi è il mandato? Chi è stato mandato sulla terra? È stato mandato Gesù per redimere i peccatori. È stato mandato Gesù per salvare coloro che non avevano speranza. È stato mandato Gesù per guarire gli infermi. È stato mandato Gesù per resuscitare i morti. Alleluia! Non a caso quest'uomo fu mandato alla piscina di Siloe, che vuol dire mandato. Perché attraverso quell'acqua, mentre egli si sciacquava gli occhi, alleluia, alleluia, è avvenuto il grande miracolo. Quest'uomo ha iniziato a vedere, fin dalla nascita cieco, ma finalmente apre gli occhi e vede. Pensate un po' che gioia c'era nel cuore di questo uomo. Io credo che doveva esserci una gioia immensa. Finalmente poteva vedere la luce del sole, finalmente poteva vedere le persone che erano intorno a lui. Gloria al nome di Gesù. Sicuramente c'era una gioia grande ed egli voleva dirlo a tutti. Ma non vi sembra la nostra esperienza quando abbiamo incontrato Gesù? Te la ricordi questa esperienza? Te la ricordi? Come la stiamo vivendo questa esperienza? Come un ricordo lontano o come un ricordo reale? Abbiamo ancora la gioia che avevamo il primo giorno quando abbiamo incontrato Gesù? Abbiamo in noi ancora il fuoco di Dio che arde nella nostra vita e che ci fa essere gioiosi quando ci svegliamo la mattina perché abbiamo conosciuto Gesù? Oppure questa gioia è finita? Oppure questa gioia non c'è più nel nostro cuore? Oppure questa gioia sta svanendo nel corso degli anni? Dobbiamo essere onesti davanti a Dio. Io posso ingannare il pastore della chiesa, io posso ingannare il fratello che è accanto a me, la sorella che è vicino a me, ma non posso mai ingannare Gesù. Non posso mai ingannare Dio, perché davanti a Dio siamo delle lettere aperte
Egli ci conosce, gloria al nome del Signore. Una cosa che ho sempre apprezzato di Davide, re Davide, è che egli sapeva stare davanti a Dio e sapeva dire ogni giorno: Signore, esamina il mio cuore. E se c'è qualcosa che non sta andando, distruggila, cancellala, perché io desidero avere un cuore puro. Amen. Amen, fratelli, alleluia. Gloria al nome del Signore. C'è una grande gioia, e quando c'è gioia e quando devi dire qualcosa, non ce la fai. Devi dirla al primo che ti capita. Quest'uomo è tornato, oh, dov'era? Ha incontrato i suoi vicini, ha incontrato quelli che per strada lui conosceva e diceva: forse sono stato guarito, qualcuno mi ha aperto gli occhi. E allora quest'uomo incontra i vicini. Egli va dai vicini, i vicini dicono: ma non era il cieco, non era colui che mendicava presso il tempio? Oh sì, ma io mi ricordo che era cieco, com'è possibile che adesso ci vede questo cieco? E allora forse iniziano tutta una serie di dubbi, ma i dubbi, quelli che non conoscono il Signore, ce li hanno avuto anche con noi quando noi abbiamo incontrato Gesù. Io conosco tante persone che nel mondo credono e gridano libertà, voglio essere libero, voglio essere libero, voglio essere libero, e predicano questa libertà, ma poi davanti all'evidenza, davanti ai miracoli, davanti a quello che fa Dio, purtroppo diventano dei codardi, non hanno il coraggio di affrontare le situazioni. A volte mi capita anche nell'ambito del lavoro, molti vogliono fare i Don Chisciotte. Vogliono spaccare qua, vogliono spaccare là, facciamo qua, facciamo là, chiamiamo il sindacato, ma facciamo entrare quest'altro sindacato all'interno dell'azienda, poi viene il padrone e tutti quelli che parlano, tutti zitti, scompaiono, li guardi nella sala e non ci sono più, sono scomparsi. No, io avevo un giorno di ferie, non sono venuto, no, io ero a malattia, no, non sono venuto, c'era qualcosa che mi intratteneva. Questi sono quelli che stanno nel mondo. Quelli che vogliono giudicare, ma non alzano mai un dito a tuo favore. E allora questi uomini cosa fanno? Dubbiosi, dicono: tu dici di essere stato guarito, chi è che ti ha guarito? Ed egli dice: mi ha guarito Gesù, colui che chiamano Gesù. E dov'è questo uomo? Egli non sa dov'è Gesù, non lo vede Gesù. E allora gli dicono: facciamo una cosa allora. Visto che non sai chi ti ha guarito, andiamo da chi sicuramente ne sa qualcosa più di noi. Chi doveva sapere più di loro? Quelli che sono, tra virgolette, quelli che si definivano i garanti della verità. Quanti garanti ci sono nel mondo? Quanti garanti ci sono anche nelle chiese che dicono di essere i garanti della verità? E lo portano dai farisei. E inizia il secondo processo. Prima il processo degli uomini, di questi vicini, poi c'è un'altra fase del processo ed essi vogliono riascoltare di nuovo le stesse cose. Ma abbiamo letto che questo uomo non fa altro che raccontare la medesima testimonianza che ha raccontato a quegli uomini. E allora questi, a un certo punto, da quello che abbiamo capito, tranquillamente dicono: è semplice la questione. Questo miracolo è avvenuto in giorno di sabato, e perché è avvenuto in giorno di sabato, quest'uomo non può essere una persona che viene da Dio, perché chi viene da Dio non opera di sabato. Chi viene da Dio fa morire le persone durante il sabato, durante il giorno del riposo. Chi è da Dio, se vede qualcuno in difficoltà, cosa fa? Gli mette anche il piede in faccia, dice: non stai zitto, muori. Perché è sabato, bisogna rispettare la tradizione. Ma la parola ci dice che tra loro iniziò a nascere una diatriba, perché c'era chi diceva che era di sabato e non poteva avvenire il miracolo, ma qualcun altro dei farisei che diceva: ma se lui è un peccatore, come può Dio agire a favore di un peccatore? E allora dicono: facciamo una cosa, chiamiamo i genitori, sicuramente i genitori ne sapranno più di costui, perché costui sta parlando, ma meglio parlare con i genitori. I genitori che dovrebbero dare un aiuto a questo figlio, invece di aiutarlo, rimangono divisi tra il dovere di aiutare il figlio, ma anche dalla paura, perché anticamente tutta la vita sociale si svolgeva attorno alla sinagoga. I farisei, al di là del loro agire religioso, avevano anche un potere più ampio. Essi agivano in tutta la comunità ebraica, in ogni settore essi intervenivano, e avevano paura di essere messi fuori dalla sinagoga se loro denunciavano apertamente che questo figlio era cieco e ora era stato guarito. E allora dicono: senti, lui è adulto, non chiederlo a noi. Domandate direttamente a lui. E si lavano le mani. Quante persone si lavano le mani? Ma nel frattempo questi uomini gli dicono: chi ti ha guarito? Gli fanno una domanda: ma chi ti ha guarito? E gli dice: non so, so che è Gesù, ma non conosco personalmente chi esso sia. Ma abbiamo letto più avanti che egli pronuncia qualcos'altro. Egli dice: sicuramente è un profeta. E allora questa esperienza acquista ancora più forma, ha conosciuto l'amore di Cristo, e quest'amore inizia ad avere una forma, inizia ad avere un nome. Egli parla di Gesù come un profeta. Allora i genitori scompaiono. La quarta parte, a un certo punto essi si rendono conto che devono di nuovo richiamare questo teste, devono di nuovo richiamare questo testimone, e gli devono dire, cercare il modo di oscurare l'opera che ha fatto Cristo. Essi sanno che i vicini non parleranno, essi sanno che i genitori hanno paura e non diranno nemmeno una parola. Allora dicono: adesso facciamo una cosa, chiamiamo anche il cieco e lo intimiamo. Gli facciamo capire che non deve dire nemmeno una parola. Egli deve rimanere muto completamente e lasciamo stare le cose come sono andate. E abbiamo letto che essi chiamano il cieco per una seconda volta e gli dicono: da gloria a Dio, perché noi sappiamo, forse anche in modo autorevole, che quest'uomo è un peccatore. Ma l'esperienza non tace davanti all'intimazione degli uomini. Sentite, voi dite che egli è un peccatore. Io non so se sia peccatore, ma la realtà è una. Io ero cieco, ora ci vedo. Io ero un drogato, ma adesso non mi drogo più. Io ero un adultero, ma adesso non lo sono più. Io ero uno che rubava, ma adesso non lo sono più. Dite tutto quello che voi volete, trovate tutte le scuse del mondo, ma ciò che è evidente, c'è un'esperienza che parla. Io sono cambiato, ero cieco, ma adesso ci vedo chiaramente. E allora questi lo vogliono intimare per dirgli: guarda che se tu pronunci il nome di Gesù, tu sarai buttato fuori, non avrai vita con noi ti cacceremo fuori. Ma quando si incontra Gesù, quando si fa esperienza con Gesù, nulla e nessuna cosa, dice l'apostolo Paolo, potranno separarci dall'amore di Dio, dall'amore che è in Cristo Gesù. Essi lo cacciarono fuori. Lo cacciarono fuori, non condivisero questo miracolo. Gloria al nome del Signore. Ma questa sera, e mi avvio verso la conclusione, non vi preoccupate, non mi stanco. Pensavo e riflettevo su qualcosa. Quante volte le circostanze, le malattie, le afflizioni, i travagli della vita vogliono alzare la voce con noi, vogliono alzare la voce e avere autorità su di noi per metterci a tacere e permettere a zittire l'opera di Cristo nella nostra vita. Quante volte queste difficoltà sono come giganti davanti a noi e quasi ci mettono timore e quasi non vogliono farci testimoniare e vogliono mettere a tacere per sempre l'opera che Cristo ha fatto nella nostra vita. Dall'altra parte c'è ancora un'altra azione. Il diavolo che agisce con i suoi dubbi. Perché parliamoci con molta franchezza, io non mi vergogno di dirlo. Quante volte il diavolo ha cercato di seminare dei dubbi nella nostra mente, nel nostro cuore? E molto spesso inizia il lunedì. Se noi abbiamo il culto la domenica, il lunedì molto spesso inizia a seminare dei dubbi e cerca di fare in modo che noi arriviamo la domenica sera al servizio di culto, che siamo come questo uomo, isolati, siamo cacciati fuori, veniamo in chiesa ma siamo bombardati da tanti dubbi che il diavolo ha seminato nella nostra vita e la nostra anima è pesante davanti a Dio. Ma questa sera ti do una grande notizia. Una notizia per me, una notizia per te, io spero che tu lo possa credere in fede. Quell'uomo fu cacciato dalla sinagoga, fu mandato via, ma abbiamo letto che qualcuno gli andò incontro, saputo che era stato cacciato fuori. Chi gli andò incontro? Gesù. Gesù lo andò a incontrare, andò incontro a questo uomo, alleluia, egli aveva conosciuto l'amore, egli lo aveva conosciuto come profeta. Ma adesso c'è l'ultimo step, il più importante. Abbiamo letto nella parola di Dio, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel Figlio di Dio? Questa sera questa domanda è anche per noi. Fratello, ma che dici? Io già sono convertito da 20 anni, 30 anni, 40 anni, 15 anni. Mica ho bisogno di questa domanda. Stasera lo Spirito sta dicendo ad ognuno di noi, ancora una volta, dopo 15 anni, dopo 20 anni, dopo 30 anni, credi tu nel Figlio di Dio? Quanti credono nel Figlio di Dio? Alzate le vostre mani. Ma non lo fate tante perché ve l'ho detto io di alzare le vostre mani. Io vi dico, guardate al vostro, dentro il vostro cuore, come faceva Davide, esaminiamo il nostro cuore, guardiamoci dentro e possiamo dire questa sera in verità davanti a Dio che noi crediamo nel Figlio di Dio? Amen! Egli rispose, chi è perché io credo in Lui? Gesù gli disse, tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse, io credo, attenzione, io credo, Signore, io credo, Signore, alleluia, lo ha identificato come il Signore. Gesù non è un semplice profeta, Gesù non è il semplice mandato da Dio, Gesù è il Signore, è il Signore, ma soprattutto è il Signore, si adora. Noi questa sera adoriamo Gesù, noi adoriamo Gesù, noi adoriamo il Signore, colui che è in mezzo a noi, colui che ci vuole ravvivare l'esperienza che noi abbiamo fatto con Lui, un'esperienza fondamentale, un'esperienza importante. Questa sera davanti alle difficoltà della vita, davanti ai problemi, davanti alle necessità, davanti ai dubbi che il diavolo molto probabilmente in qualcuno ha seminato questa settimana, rispondi semplicemente con l'adorazione. Adora Gesù. Non c'è una risposta migliore al diavolo. Paolo dirà alla fine dei suoi giorni, e mi avvio veramente alla conclusione, io so in chi ho creduto. Qualcuno dirà, vabbè fratello, ma vuoi mettere me e l'apostolo Paolo che era un colosso? Ma sapete in che momento Paolo disse io so in chi ho creduto? Sapete in quale momento egli lo disse? stava scrivendo la seconda epistola a Timoteo. E mentre scriveva la seconda epistola a Timoteo, Paolo non era in un albergo a 5 stelle. Paolo non era sdraiato su un bel salotto a vedere una bella partita. Paolo si trovava nel carcere mamertino di Roma e sapeva che di lì a poco Nerone lo avrebbe condannato a morte. Egli sapeva che aveva speso una vita intera per il Signore. Sapeva che aveva dato tutto per il Signore. Aveva amato i fratelli più di se stesso. E se andate a leggere le lettere, quasi di tutti quei fratelli lo hanno abbandonato, quasi tutti lo hanno abbandonato. Molti addirittura si sono scandalizzati di Paolo, per quello che diceva Paolo, per come parlava Paolo. Molti si sono allontanati. E Paolo, invece di pensare a se stesso, mentre in carcere, scrive a Timoteo, ha un peso per Timoteo, e gli dice: ti prego, non lasciarti vincere da questa persecuzione. Sì, la Chiesa è perseguitata, non sappiamo quello che avverrà. So che nella Chiesa ci sono molti problemi, so che molti ce l'hanno con il tuo ministero, ma io ti chiedo, come padre spirituale, ravviva il tuo dono, ravviva il tuo ministero, perché non è finita, gloria al nome del Signore. Egli si preoccupa di questi, mentre sa che di lì a poco sta per morire, ma mentre sta per morire non è scandalizzato, non è afflitto, non è abbattuto, ma dal carcere mamertino può gridare contro le schiere di Satana: io so in chi ho creduto, io so in chi ho creduto. Stasera, chiesa di Montesarchio, alleluia, io non so quali possono essere i vostri problemi, voi li sapete, voi e Dio sapete quali possono essere i vostri problemi, ma sentono lo spirito di dirvi questo: gridate con tutto il cuore stasera, io so in chi ho creduto, perché Gesù, al di là di ogni cosa, con la vita o con la morte, è il mio Signore. E se egli mi ha voluto salvare, se egli mi ha voluto togliere dalla sofferenza, se mi ha portato a quest'alta e superna vocazione, ha un piano benevolo per ognuno di noi. La meta è il cielo. Io ci voglio arrivare in cielo, tu ci vuoi arrivare in cielo? Noi vogliamo arrivare in cielo. E allora stasera non lasciamo trionfare il diavolo, che ci ha battuti forse in questa settimana, in questo periodo. Alziamo le nostre voci. È come il cieco di Gerico, come il cieco nato. Vogliamo dire stasera: ti adoro, Signore. Ti adoro, Signore. Ti adoro, perché tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, benedetto in eterno. Amen.
Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi tutti. Alleluia. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Alleluia. Amen. Sei tu pronto ad adorare il tuo Dio? Alleluia. Gli altri ti cacceranno fuori dalla sinagoga quando tu deciderai di servirlo. Gli altri non saranno dalla tua parte, ma tu sai in chi hai creduto. Amen. Alleluia. Mentre siamo tutti col capo chino, con gli occhi chiusi, alleluia, vogliamo davvero decidere nel nostro cuore che la nostra meta, la nostra decisione è per Cristo e solo per Lui. Alleluia. Solo Lui nella nostra vita. Lui ha aperto i nostri occhi. E non ci saranno altri che ci diranno che non è vero. Alleluia. E mentre tu sei qui davanti al Signore, puoi rispondere: Dio ha aperto i tuoi occhi. E se la tua risposta è affermativa, allora adoralo stasera. Forza, adora il Signore stasera. Con tutto il tuo cuore, adoralo. Alleluia. Dì: Signore, grazie per quello che hai fatto nella mia vita. Grazie per come mi hai aperto gli occhi, Signore. Grazie per come hai cooperato dentro di me, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Alleluia. Benedicila nel nome di Gesù. Alleluia. Che possa avere una settimana dove adora il Signore, dove può testimoniare della sua parola. Alleluia. Forza nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore, gloria a te. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Signore, nel nome di Gesù, Signore, noi scacciamo ogni malattia, Signore. Non vogliamo permettere a nessuna malattia di dirci che siamo peccatori, Signore. Noi già lo sappiamo di essere e l'abbiamo confessato a te, Signore. E tu ci hai perdonato, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché noi possiamo vivere in te e solo in te, Signore. E in te abbiamo la vittoria anche sulla malattia, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Signore, noi vogliamo adorarti e benedirti perché tu sei il nostro Signore. E sebbene tante voci attorno a noi si elevano contro di te, Signore, ci dicono il contrario, Signore. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, Signore. Noi sappiamo che tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Signore. Signore, noi ti lodiamo e ti onoriamo e ti adoriamo nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Amen. Accomodatevi, Davide.
Velocemente gli appuntamenti per questa settimana. Come solito giovedì avremo la nostra riunione di preghiera alle 20:30 e sabato l'ora felice, dove tutti sono invitati a portare i bambini dai 4 anni in su alle 5 qui in chiesa. Mentre tanti stanno aspettando Halloween il 31 ottobre, diciamo nel mondo che sappiamo che è una festa, non tutti lo sanno, ma legata all'occultismo, legata alla stregoneria, è un giorno molto legato al mondo dell'occulto di Satana. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso e di portare i bambini qui e di fare una festa che invece di essere dedicata ai morti e alle tenebre sia dedicata alla gioia. Quindi voi potete portare i vostri bambini qui per giocare insieme, per gioire insieme. Poi non diciamo tutto, ci sono tante sorprese, ci saranno qua al Coffee House alle 16. Chi vuole ancora aderire all'evangelizzazione ce lo faccia sapere, perché siamo per partire, già sapete di questa organizzazione, quindi andiamo avanti. E vi vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti, cioè che domenica 27 ottobre ci sarà la visita la mattina alla comunità di Giuliano, quindi chi vuole partecipare può dirlo al pastore, e che domenica 3 novembre verrà a predicare il pastore Cotugno, che è un ex cantante della tenda Cristo la risposta. Sono già disponibili i calendari grandi, come sapete, come ogni anno uno grande gratis ad ogni famiglia, e poi ci sono i piccoli che possono essere usati per evangelizzare, ad esempio, e che costeranno solamente un euro l'una, quindi potete già chiederli a Gerarda. Il 15 dicembre iniziamo a dire che ci sarà alle 5, quindi un'ora prima della riunione, segnatelo, l'incontro delle sorelle. E questa settimana vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno domani a Silvana, martedì a Floriana Moriello e giovedì a Vincenzo Volpe. Auguri. E anche mercoledì vogliamo fare auguri di buon anniversario a Maria Rosa e a Silvano. Auguri. Infine vi ricordiamo di sostenere anche economicamente le opere della Chiesa tramite le offerte e le decime. Grazie, ci vediamo giovedì.